Amiche, amici, sono Andrea, volontario del Circolo dei Narratori di Bergamo. In questi giorni, come forse sapete, sto raccogliendo delle condivisioni letterarie sul tema della guerra. La voce guerra del Dizionario Filosofico di Voltaire del 1764 riporta come segue: la carestia, la peste e la guerra sono i tre più famosi ingredienti di questo basso mondo. Si possono collocare nella classe della carestia tutti i cattivi nutrimenti, cui la penuria ci costringe a ricorrere per abbreviare la nostra vita nella speranza di sostentarla. Nella peste si comprendono tutte le malattie contagiose che sono in numero di 2 o 3.000. Questi due presenti ci vengono dalla provvidenza. Ma la guerra, che riunisce tutti questi doni, ci viene dall'inventiva di 3 o 400 persone sparse sulla superficie del globo sotto il nome di principi o di governanti. E forse è per questo motivo che costoro, in molte dediche, vengono chiamati immagini viventi della divinità. L'ottimista più risoluto ammetterà senza fatica che la guerra trascina sempre con sé la peste e la fame. Per poco che abbia visto gli ospedali degli eserciti in Germania o che sia passato in qualche villaggio dove è stata compiuta qualche impresa bellica. Non c'è dubbio che non sia una bellissima arte quella che devasta le campagne, distrugge le abitazioni e fa crepare normalmente in un anno 40.000 uomini su 100.000. Questa invenzione fu dapprima coltivata da nazioni che si erano riunite per il bene comune. Per esempio, la dieta dei Greci dichiarò alla dieta della Frigia e dei popoli vicini che sarebbe partita su un migliaio di barche da pesca per andare a sterminarli se poteva. Il popolo romano, adunato in assemblea, giudicava che era suo interesse andare a battersi prima della mietitura contro il popolo di Veio o contro i Volsci. E qualche anno dopo tutti i romani, avendocela a morte contro tutti i cartaginesi, combatterono a lungo per mare e per terra. Oggi le cose vanno altrimenti. Un genealogista prova a un principe che egli discende in linea diretta da un conte, i cui parenti 300 o 400 anni prima avevano fatto un patto di famiglia con un casato di cui non rimane nemmeno la memoria. Quel casato aveva lontane pretese su una provincia il cui ultimo possessore è morto di apoplessia. Il principe e il suo consiglio concludono senza difficoltà che quella provincia gli appartiene per diritto divino. La provincia in questione, che si trova a qualche centinaio di leghe di distanza, ha un bel protestare che non lo conosce, che non ha nessuna voglia di essere governata da lui, che per dar leggi alla gente bisogna almeno avere il loro consenso. Questi discorsi non arrivano nemmeno agli orecchi del principe, il cui diritto è incontestabile. Egli trova di botto una quantità di uomini che non hanno niente da fare e niente da perdere. Li veste di un grosso panno turchino a 100 soldi il braccio. Orla loro il cappello d'un cordoncino bianco, li fa girare a destra e a sinistra e marcia verso la gloria. Gli altri principi che sentono parlare di questa spedizione vi prendono parte ciascuno secondo il suo potere e coprono pochi palmi di terra di più mercenari omicidi di quanti ne trascinassero a loro seguito Gengis Khan, Tamerlano o Bayezid. Popoli lontani sentono dire che qualcuno sta per battersi e che ci sono 5 o 6 soldi al giorno da guadagnare se vogliono essere della partita. Subito si dividono in due schiere, come i mietitori, e vanno a vendere i loro servizi a chiunque voglia soldarli. Queste moltitudini si accaniscono le une contro le altre non soltanto senza avere alcun interesse nella faccenda, ma senza neppure sapere di che si tratti, e così si trovano contemporaneamente 5 o 6 potenze belligeranti, ora 3 contro 3, ora 2 contro 4, ora 1 contro 5, e tutti si detestano allo stesso modo, e di volta in volta si alleano e si attaccano tutti d'accordo su un punto solo. fare il maggior male possibile. La cosa più strabiliante di questa impresa infernale è che ogni capo assassino fa benedire le sue bandiere e invoca solennemente Dio prima di andare a sterminare il prossimo. Se un capo ha avuto la fortuna di far sgozzare solo 2 o 3.000 uomini, non ne ringrazia Dio. Ma quando ce ne sono almeno 10.000 sterminati dal ferro e dal fuoco, e per colmo di grazia è stata distrutta fino all'ultima pietra qualche città, allora si canta a quattro voci una canzone abbastanza lunga composta in una lingua ignota a tutti coloro che hanno combattuto e per di più infarcita di barbarismi. La medesima canzone serve per i matrimoni e per le nascite e al tempo stesso per la strage. Questo è imperdonabile, soprattutto nel paese più famoso per le canzoni nuove che inventa a getto continuo.